stavolta lo leggo io, lo seguiamo anche questo nel foglio che avete, capitolo 4 del libro di Giona. Ma Giona ne provò grande dispiacere, ne fu adirato, pregò il Signore. Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Per questo motivo mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, e che ti penti riguardo al male minacciato. Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere. Ma il Signore gli rispose: ti sembra giusto essere adirato così? Giona allora uscì dalla città e sostò d'oriente di essa. Si fece lì una capanna e vi sedette dentro all'ombra, in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. Allora il Signore Dio provvide una pianta di ricino al di sopra di Giona per fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo male. Giona provò una grande gioia per quel ricino. Ma il giorno dopo, allo spuntar dell'alba, Dio provvide un verme a rodere il ricino e questo si seccò. Quando il sole si fu alzato, Dio provvide un vento d'oriente afoso. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venir meno e chiese di morire dicendo: meglio per me morire che vivere. Dio disse a Giona: ti sembra giusto essere così adirato per una pianta di ricino? Egli rispose: sì, è giusto, ne sono adirato da morire. Ma il Signore gli rispose: tu hai avuto compassione per quel ricino, per cui non hai fatto nessuna fatica, che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuto, in una notte è perito. E io non dovrei aver compassione di Ninive, quella grande città nella quale sono più di 120.000 persone, che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra, e una grande quantità di animali. Ecco, questo capitolo fa il paio col capitolo 2, Giona e Dio. Ma questa volta, mentre nel capitolo 2 Giona pregava Dio, ma era una preghiera a senso unico, qui c'è un dibattito tra i due. Sono a confronto l'uno di fronte all'altro. Se c'è una parola chiave per capire questo capitolo, a parte il grande che avete visto ritorna anche qua, qui in questo capitolo è la parola male, male, la parola forse chiave. All'inizio del racconto, proprio al capitolo 1, al versetto 2, si diceva che era il male, la malvagità, come ho tradotto alla lettera, il male commesso dai Niniviti, che ha provocato l'intervento del Signore. In 3:8 il re di Ninive invita i suoi sudditi ad allontanarsi dal male, la malvagità, ma in ebraico è la stessa parola. Poi in 3:10 Dio si pente del male che aveva voluto fare a Ninive. E tutto questo diventa un male per Giona. Quindi c'è tutto un gioco di parole sul tema del male. Il versetto 1, se lo traducessimo alla lettera, Giona ne provò grande dispiacere, ne fu adirato, suona così: ma fu male per Giona, di un male grande, ed egli ne fu adirato. Questo proprio per essere letteralisti. Dunque è paradossale: Dio ha promesso di non fare il male che si era proposto di fare a causa del male commesso dagli Niniviti, e per Giona questo è un male. Il paradosso è che per Giona è un male che Dio non faccia il male. È un gioco di parole, ma lo capite. E questo fa adirare Giona. Giona si adira perché Dio non ha distrutto gli abitanti di Ninive. È una collera che ha un apparente sfondo di giustizia. Quelli meritano la morte, devono essere distrutti, sono criminali, che è anche vero. Oggi diremmo: la guerra contro di loro è giusta. Grazie a Dio, da Giovanni XXIII in poi, almeno a livello di messaggio ufficiale della Chiesa, non esiste più il concetto di guerra giusta. Ricordate la frase che scrive Giovanni XXIII nella Pace Min Terris, sono 60 anni fa, quando scrive in latino, lo dico perché è più forte, Giovanni XXIII scrive ancora in latino, per chi non se lo ricorda, scrive alienum est a ratione bellum iam aptum ad violata iura sarcenda, che tradotto alla lettera è alieno alla ragione che una guerra possa essere adatta a risarcire i diritti violati. Alienum est a ratione. E quando fu tradotta in italiano dall'Osservatore Romano, questo passo dell'Enciclica fu tradotto "ci è difficile pensare". Avellettino si confessò burlando, perché capivano benissimo che con questo veniva dato il colpo di grazia alla teoria della guerra giusta. Alienum est a ratione, non esiste una guerra che sia di per sé giusta. Questo Giovanni XXIII, quindi roba ormai vecchia. Ma Giona, dal punto di vista del suo ragionamento, ha ragione. È adirato perché in fondo è il popolo nemico di Israele che in qualche modo viene salvato, e tutto quello che ha fatto finora viene perdonato come se nulla fosse, ci si passa una spugna sopra. Giona non riesce ad accettare che le vie di Dio sono diverse. Si vede che non ha letto Isaia: le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i miei pensieri. La preghiera di Giona è ancora più sorprendente. Abbiamo una preghiera per capitolo. Al capitolo 1 pregano i marinai, al capitolo 2 prega Giona, al capitolo 3 pregano gli abitanti di Ninive, qui di nuovo prega Giona. E che preghiera è questa? Strana preghiera. Signore, era quello che ti avevo già detto. Quando? Non si sa, perché il narratore non ce lo dice, ma evidentemente nella mente di Giona questo c'era. Per questo sono fuggito. Oh, finalmente capiamo perché Giona è fuggito. Per paura, per timore di non portare a compimento la sua missione, per amore di Israele, come volevano i rabbini, per umiltà, come ancora volevano i rabbini. No, sono fuggito perché so che sei buono e che tanto alla fine li perdonavi. Quindi perché mi hai mandato qui a perdere tempo? Tanto li perdonavi. E quindi, e notate che Giona espone una frase del catechismo ebraico: so che sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore, che è esattamente alla lettera quello che Dio dice a Mosè quando Mosè gli dice mostrami il tuo volto, e Dio dice non lo puoi vedere, puoi vedere le mie spalle. Dio passa, copre Mosè con una mano e proclama il Signore misericordioso e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore. Questa frase è ripetuta nel Salmo 145, nel Salmo 103 e ancora in Gioele 2,13, di nuovo questo testo di Gioele che ho già citato tre volte. Sempre uguale. Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore. Quindi sì, si può anche arrabbiare, ma è grande nell'amore, è lento all'ira. No? Sapevo che eri così e dunque per questo sono fuggito. Perché sapevo benissimo che sei un Dio buono e che quindi la mia missione era inutile. Che ci vado a fare? Tanto li perdoni tutti, no? E quindi allora fai pari. Quindi, a che serve che io vada a predicare che quelli si convertano se tanto tu li avresti perdonati? E ti penti riguardo al male minacciato? Anche questo è un tema biblico, come abbiamo visto. E poi Giona dice toglimi tu sei un Dio buonista, sei un Dio buonista, basta con questo parlare di misericordia, basta con questo parlare di misericordia. Mi ricordo una volta stavo predicando a una congregazione monastica, non vi dico quale, maschile e femminile insieme, francese aggiungo, e parlavo della misericordia. A un certo punto un monaco si alza: misericordia, basta con questa misericordia, basta, cioè, si parla troppo di misericordia, un po' di giudizio, un po' nel senso di un po' di sane condanne, no? Questa misericordia, questo Dio è troppo buono, come si fa con questo Dio così, no? E la reazione di Giona, guardate bene, quindi quando l'avete voi questa reazione, pensate che arrivate secondi. Giona nella Bibbia l'aveva già avuta, non solo. Ma qui comprendiamo un'altra cosa, che il profeta, sì, a Ninive c'era andato, ma con le gambe, non col cuore. Era una di quelle obbedienze che si fanno formalmente, un po' come quando nella vita religiosa la madre superiore ti dice di andare in quel convento dove c'è tre suore che non sopporti, tu ci vai per obbedienza ma ci litighi dalla mattina alla sera, beh allora non ci andare, disubbidisci che fai meglio, no? Quindi Giona ci va con le gambe ma non col cuore, o se volete parafrasare Sergio Leone, Dio perdona, Giona no. Questo per essere western. La reazione del profeta è radicale: meglio per me morire che vivere. Signore, toglimi la vita. E lo ripete un'altra volta, due volte in questo capitolo: meglio morire che vivere. Non è il primo a reagire così, l'abbiamo già visto. Elia dice esattamente le stesse parole in 1 Re 19, quando Jezabele gli vuole tagliare la testa: meglio per me morire che vivere. E il narratore riprende, io credo consapevolmente, la vicenda di Elia e la applica qui a Giona. I testi di Elia sono abbastanza antichi, quindi il narratore sicuramente li conosceva, ma c'è una differenza: Elia qualche motivo per fuggire ce l'aveva, Jezabele gli voleva tagliare la testa, c'era una ragione oggettiva. Giona non ha motivi, nessuno lo vuole uccidere, nessuno ce l'ha con lui, anzi, di per sé la sua missione ha avuto successo, dovrebbe essere contento. Invece no, meglio per me morire che vivere. E tra l'altro questo parallelo con Elia, a mio parere, è ironico, serve al narratore per far vedere che Giona è un Elia fallito, ovvero vorrebbe essere grande ma non gli riesce neanche a fare come Elia, che pure qualche difetto ce l'aveva, quindi anche peggio Giona. Da un punto di vista psicologico, qui dovreste di nuovo leggere il libro di Roberto Vignolo, Giona appare come un uomo mentalmente malato, preoccupato solo di sé, autoreferenziale, come si nota dal testo, dalla ossessiva ripetizione dei pronomi personali di prima persona, già nella preghiera era così. Guardate il versetto 2: non era questo che io dicevo quando ero nel mio paese, poi più avanti, prendi la mia vita da me, perché è meglio il mio morire che il mio vivere, per essere proprio letteralisti. Io, mio, mia, me, è una di quelle persone che quando parlano, parlano di se stesse. Se volete una icona più comica, è la Susanita dei fumetti di Mafalda, se qualcuno se la ricorda, quella bambina che parla sempre solo di se stessa, il suo orizzonte si ferma al proprio io. E così Giona: io, meglio morire, la mia vita, il mio paese, io ti dicevo, no? Un uomo così ripiegato su se stesso che legge anche in quest'ottica l'amore di Dio. Dio dovrebbe amare me, perché quest'altri? Che c'entrano i Niniviti? Guarda cosa mi ha fatto Dio, mi manda a Ninive, mi fa ingoiare dal pesce, mi ributta a Ninive e poi mi fa anche perdere tempo perché non serve a niente che io ci sia andato. Quindi tutto preoccupato di se stesso. E diventa l'immagine di quel credente così chiuso nel proprio modo ristretto di vivere, così preoccupato della propria salvezza, così convinto della verità delle proprie asserzioni, che se la prende anche con Dio perché è troppo buono e non fa quello che dovrebbe fare. Somiglia a quella battuta di quella signora che durante la guerra cadono le bombe, bombardano la città e lei dice: ho pregato così bene, così tanto, che le bombe sono cascate tutte sulla casa della mia vicina. Se ne fosse cascata una sulla sua, se la sarebbe rifatta con Dio, perché a me, eppure io ho pregato, no? È un po' la mentalità di Giona. È l'immagine di quello che diviene il credente, e ahimè qualche volta anche la Chiesa, quando applica a Dio le proprie logiche e non fa il contrario, cioè applica a se stessa le logiche di Dio, che dovrebbe essere il meccanismo giusto, no? E quindi alla fine ce la rifacciamo anche col Signore. Qui Dio mette in atto una seconda terapia, anche qui uso il libro di Vignolo. Se la prima terapia era umida, questa invece è secca. prima Dio lo butta nell'acqua, adesso lo mette al sole, quindi c'è anche un giochetto su questo, prima con l'umido, adesso col secco, e il sole del deserto non scherza. Notate che Dio, di fronte a questa rabbia di Giona, non accusa, ma risponde con una domanda: ti sembra giusto essere adirato così? E glielo chiede due volte. Questo è tipico del Dio della Bibbia. Il Dio della Bibbia dà sempre spazio a una possibilità di difesa. Ricordate in Genesi 3, quando la donna mangia il frutto e lo dà al marito, Dio cosa fa? Chiama l'uomo e dice: che hai fatto? Hai mica per caso mangiato quel frutto? E l'uomo dice: io? È stata lei. E allora Dio alla donna: tu che hai fatto? Io? È stato il serpente. Dio però dà la possibilità. Immaginate per ipotesi che la donna avesse risposto: è vero, sono stata io, Signore. E Dio che fa? La perdona. No? E invece no. Io, è stato lui, io è come una scuola, no? Maestra, è stato lui, no? E la stessa cosa avviene con Caino. Dio non dice: perché hai ammazzato Abele, ma gli chiede: dov'è Abele tuo fratello? E Caino cosa risponde? Non lo so, sono forse io il custode di mio fratello? E questo è il vero peccato, che Caino non si sente responsabile di suo fratello, l'ha già ucciso mentalmente prima ancora che fisicamente, no? Ma il Dio della Bibbia dà sempre una possibilità, no? E poi dà anche dei segni, dà dei fatti. Giona cosa fa nel frattempo? Giona vuole godersi lo spettacolo, costruisce una capanna, esce dalla città, costruisce una capanna e si siede in attesa di vedere cosa sarebbe avvenuto. Mettete in moto la vostra fantasia. Giona pensa: questi si sono convertiti, ma sono dei mascalzoni, non è mica vero, non dura, dategli una settimana e tornano peggio di prima. E allora Dio li ammazza tutti, come Sodoma e Gomorra, il fuoco dal cielo, e io sono qui sulla collina a godermi lo spettacolo, un bel film di fantascienza catastrofico, no? Immaginate le razzate che arrivano su Ninive e Giona dice: vedi che alla fine avevo ragione io, eh? Giona non demorde, cioè, questo non può durare, non può durare. E quindi capannina all'ombra, perché insomma, siamo Ninive e nel nord dell'Iraq, non è un posto esattamente fresco, d'estate, immaginate, il sole picchia. E qui emerge la provvidenza di Dio. Tre volte appare questo verbo che ho tradotto con provvide, provvedere. Nella Shei non c'è questo verbo, ma il verbo è teologico. C'è una provvidenza di Dio anche nell'educare Giona. Una provvidenza di Dio che, il verbo alla lettera è in ebraico manà, che significa preparare, ma si può tranquillamente tradurre con provvedere, come provvista in italiano. E ho anche conservato una certa durezza del testo, perché in italiano non è bello dire provvide una pianta di ricino, provvide un verme, ma è per far capire che il verbo c'è. Si tratta di una cosa che Dio fa per educare il profeta, con mezzi semplicissimi: una pianta di ricino, un vermetto e un po' di vento caldo, il chansin del deserto di Israele. Mezzi semplici, come prima c'era il mare e l'acqua e il pesce, per quanto grande. Il ricino è interessante. La pianta è chiamata in ebraico kikayon, con la Q, con doppia Q, kikayon con due Q, ed è una pianta che esiste solo qui nella Bibbia. Si traduce in genere con ricino, ma il senso non è così sicuro. Alcuni pensano alla zucca, perlomeno quella con le foglie molto larghe. Non è così ovvio che sia il ricino. La nostra conoscenza della botanica ebraica e dell'onomastica è abbastanza limitata. Il ricino comunque in Israele fa foglie larghe e ombrose, ed è l'interpretazione più tradizionale. non credo che gli ebrei lo utilizzassero come purgante, se no ci sarebbe dell'ironia pure in questo, ma non credo che questa sia una lettura corretta. La crescita della pianta di ricino, il suo successivo seccarsi per un piccolo verme e poi il vento bruciante che colpisce la testa di Giona sono piccoli segni che non bastano, non educano il profeta, perché quando il ricino si secca, il sole colpisce la testa di Giona, il profeta è ancora una volta preoccupato di se stesso. Meglio morire, meglio per me morire che vivere, e chiede a Dio di nuovo di morire per la seconda volta. Eppure questo segno avrebbe dovuto colpire Giona. Il testo dice che è Dio che l'ha fatto crescere, Dio l'ha provveduto, Dio l'ha fatto seccare. E tuttavia Giona preferisce il rifugio incerto e provvisorio come quello di un'ombra, una pianta di ricino, e ancora non si abbandona alla misericordia di Dio. Rappresenta quel tipo di persona che, pur di rimanere nelle proprie convinzioni, preferisce rifugi incerti, provvisori, però che in qualche modo danno una sicurezza immediata, a una misericordia di Dio che non sa, che non si sa dove ci potrà portare. Un po' come la gente di fronte alle scelte politiche: meglio chi mi riempie la pancia subito che qualcuno che mi dà un progetto a largo respiro, perché l'importante di nuovo è il rubinetto del gas, poi il resto conta fino a un certo punto. Per Giona conta immediatamente, che lì c'è il sole, fa caldo, e non, quindi è finita la pacchia, e la colpa è di Dio. La risposta di Dio ci porta alla fine al vero cuore del libro: chi è il Dio di Giona? Dio di nuovo non accusa, ma pone a Giona una domanda: ti sembra giusto essere così adirato per una pianta di ricino? La domanda serve a mettere in luce chi veramente è Dio. Tu ti sei preoccupato di una pianta e io non mi dovrei preoccupare degli esseri umani e del creato? Dice Dio a Giona. Degli abitanti di Ninive, 120.000, che per l'antichità è un numero enorme, come diremmo oggi 12 milioni, immaginate una megalopoli, le città erano piccole. E Gerusalemme, quando il libro di Giona viene scritto, poteva avere forse 10.000 abitanti, se ci arrivava, quindi 120.000, immaginate, sono cifre iperboliche per l'epoca. Che non sanno distinguere tra la mano destra e la sinistra, e questo non è facilissimo da capire. Qualcuno interpreta: sono come bambini privi dell'uso di ragione, incapaci di distinguere il bene dal male. Ma se fosse così, che colpa hanno? Allora non sono mica colpevoli, se sono come bambini che non sanno distinguere il bene dal male, allora Dio li salva perché poverini sono innocenti. Sarebbe un'interpretazione che non fa giustizia al testo. Forse il testo vuole dire: sono persone che non sanno gestirsi, che non sanno vivere la propria vita autonomamente, che non hanno ancora capito come possono essere persone adulte, che ragionano, che fanno scelte, hanno bisogno di qualcosa ancora. In questo caso di Dio, della fede, che hanno appena cominciato a scoprire. Forse potrebbe essere questa, non che sono persone prive dell'uso di ragione, ma persone che ancora non sono adulte, non hanno raggiunto la maturità, non sono ancora capaci di gestire autonomamente la propria vita. Cominciano adesso a farlo, ma perché io gli ho dato la possibilità. Li avessi distrutti, sarebbero al punto di partenza. E la vera ragione è perché io ho compassione di loro. Qui troviamo un altro termine interessante: non c'è l'amore ma la compassione. L'amore c'era prima, lento all'ira e grande nell'amore. L'amore in ebraico, per chi vuole il termine in ebraico, è chesed, è un termine comune nella Bibbia, indica l'amore fedele, l'amore come fedeltà a una persona. Qui invece abbiamo compassione, che è un altro termine che conoscete sicuramente, rachamim, che viene da rechem, l'utero, è l'amore materno, compassionevole, viscerale di Dio. Quindi due aspetti complementari dell'amore. È quel termine che nel Nuovo Testamento verrà parafrasato con il termine viscere. Il verbo greco esplanchizzo, che si trova nella parabola del Padre misericordioso, ebbe compassione, che si trova nel Benedictus, quando, se voi dite le lodi del mattino, recitate il cantico di Zaccaria, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio verrà a visitarci dall'alto il sole che sorge. E il testo greco dice alla lettera: per le viscere di misericordia del nostro Dio, che ancora c'è in latino. Se qualcuno di voi, ci sarà qualcuno che dice il Benedictus in latino, tutti lo sapete il latino, non scherzo, ma se qualcuno dice il Benedictus in latino, mi diverto con i tradizionalisti perché a volte dicono cose che non sanno neanche cosa stanno dicendo. Il latino dice: per viscera misericordia dei nostri, traduce alla lettera, tradotto in italiano, per gli intestini misericordiosi di Dio. Che non è un'esclamazione di Kit Carson nei fumetti di Tex Willer, ma è la Bibbia, ed è la parafrasi del testo ebraico, cioè l'utero, le viscere materne di Dio. Quindi Dio ha compassione come una madre. Hesed invece è un vocabolo più maschile, quindi completa l'altro. Amore e compassione, amore e misericordia, se vogliamo. Dio ha misericordia di tutti, ma non perché i niniviti si sono convertiti, ne ha misericordia prima, perché non sanno distinguere la destra dalla sinistra. Prima ancora che loro facciano la scelta di distinguere la destra dalla sinistra, lui ha già perdonati. Dunque il perdono è addirittura previo. Questa è la sconvolgente novità del libro. Come nel caso del Nuovo Testamento, prendete la lettera ai Romani, Dio non perdona l'umanità perché l'umanità si converte, ma la perdona a prescindere. Proprio mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per tutti. Dunque non perché siamo buoni, no? Ma perché siamo peccatori, l'esatto contrario. Questo è il fondamento del Vangelo. Dunque una misericordia gratuita che già qui comincia a emergere. E non solo verso gli esseri umani, ma di nuovo verso gli animali, che è l'ultima parola del libro. Dunque Dio ha misericordia anche del creato, non solo degli esseri umani. Questo è un testo importante oggi, da leggere anche in chiave di ecoteologia. Dunque l'uomo non è il centro dell'universo, Questo lo dice il Papa nella Laudato Si in maniera piuttosto chiara. Dio ha compassione di tutto il creato, animali compresi, e quindi se gli ebrei avessero saputo che c'erano anche altri pianeti, avrebbero messo anche quelli, ma non lo potevano sapere e si limitano agli animali che vedono su questo nostro pianeta Terra. Dunque la misericordia di Dio è universale, è infinita. Ma notate l'ultima cosa, che il libro si chiude con una domanda: non dovevo io aver compassione, eccetera. È l'unico libro della Bibbia, in tutta la Bibbia, ci sono 72 libri nel canone del Nuovo e dell'Antico Testamento, l'unico libro della Bibbia che termina con una domanda. L'unico. E questa domanda non ha una risposta. Cosa avrà risposto Giona? La risposta non c'è, perché, per citare come ieri Orazio, de te lector fabula narrator, si sta parlando di te, sei tu che devi rispondere. A questa domanda. La domanda è rivolta al lettore. Dunque tu cosa fai quando Dio fa così? Hai due scelte: continui a litigare come Giona e a dire ah, con questo Dio non ne voglio proprio sapere, meglio morire che vivere, un Dio così non mi sta bene, no? Mi scelgo un altro Dio che ammazzi tutti i cattivi perché questo non mi va bene, oppure accetti il Dio di Giona. Ma se lo accetti, e allora accetti anche i niniviti, perché questo è compreso nel contratto. Il prezzo comprende tutto. La domanda rimane in sospeso. Da un punto di vista narrativo, si chiama tecnica della finale aperta. Questa è proprio una tattica del narratore, tecnica della finale aperta, sono cose che si studiano anche dal punto di vista metodologico. Esistono diversi testi nella Bibbia che terminano così, non libri ma testi. Nel Nuovo Testamento uno strafamoso è il Vangelo di domenica prossima, la parabola del Padre misericordioso. Questo è proprio il testo straclassico, quella che termina col padre che dice al figlio: non dovevo io far festa perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, punto interrogativo. Allora il figlio maggiore entra o non entra? Il testo non lo dice, e non lo dice perché il figlio maggiore sei tu. Comodo mettersi nei panni del figlio minore, che poi alla fine è quello buono. Tu sei il figlio maggiore, quello per bene, per benino, che non sbaglia mai, che fa tutto quello che il padre vuole, ma che quando torna il figlio minore non ne vuol sapere. Questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso, a me manco un capretto per i miei amici. E il padre risponde: è tornato tuo fratello. Notate il linguaggio, tuo figlio, tuo fratello. È come quando chi ha figlioli piccoli di voi, il mio bambino ha preso 10 a matematica, allora telefonate a destra e a sinistra: sai, il mio bambino è tanto bravo, ha preso 10 a matematica, sai, bravo mio bambino, ha preso 10 a matematica. Lo dite a tutto il contado, no? Tutta Parma lo sa, da un capo all'altro della città. Lo stesso figlio torna e ha preso 4 a italiano. Torna il marito: digli al tuo figliolo che comincia a studiare l'italiano. In quel caso è il tuo figliolo, nel primo caso è il mio figliolo. E così ragiona il figlio della parabola, no? Il tuo fratello, il tuo figlio. E così ragiona Dio: cosa farai tu? Non doveva aver compassione Dio? Uno può anche rispondere: no, Dio ha sbagliato, cambia Dio perché quello della Bibbia non fa per te. Sii coerente. Dunque alla fine il vero punto del libro di Giona, prima ancora che la conversione degli individui, è la figura di Dio. Bisogna stare attenti a non leggere Giona in chiave anti-ebraica, leggendolo cioè come l'araldo di una conversione che Israele rifiuta mentre invece accetta Ninive. Perché se ci pensate bene, qui Israele non c'è, c'è Giona che è un israelita, ma non c'è il popolo di Israele. Non si dice che i niniviti hanno accolto Dio mentre gli israeliti no. Questa però è una lettura che i cristiani daranno, fate attenzione, questa è scorretta. Nella vostra cattedrale, sotto la volta del Correggio, guardando la chiesa sulla sinistra, il transetto di sinistra, c'è una deposizione, un bassorilievo, che conoscete di sicuro a memoria. Cosa c'è nel bassorilievo? C'è l'angelo che dà una volta sulla testa della sinagoga, la testa china, e la bandiera spezzata, gli ebrei caput. È una tipica lettura antisemita della Bibbia, che è tipica del Medioevo, ma queste cose basta, cioè, questa non è la Bibbia, questo qui è l'antisemitismo cristiano successivo, quindi Giona non è questo, no? Tanto più che Giona è un libro della Bibbia, giusto appunto, scritto da israeliti per altri israeliti e non da cristiani per ebrei. Il problema posto da Giona è un problema grosso, ovvero: chi è questo Dio di Israele? È un Dio legato a regole, a giustizia, a retribuzione, come gran parte della Bibbia sembra affermare? È un Dio che punisce malvagi e premia giusti? È un Dio legato a questa logica, o la logica di Dio è diversa? Giona è un piccolo cuneo infilato nel pensiero teologico dell'Israele del tempo che ti dice: guarda che Dio non è così. Tant'è che Giona, la colomba, simbolo di Israele, il figlio del fedele, figlio di Amittai, se la prende, dice: tu non puoi essere così, l'hai detto a Mosè. Proprio perché l'ho detto a Mosè, non posso essere così. Il problema è grave: dove va a finire la giustizia di Dio di fronte alla sua misericordia? È un po' il problema di Giobbe, se voi volete. Ma alla fine vince la misericordia di Dio. vince il Dio del cielo che ha fatto il mare e la terra, questo l'aveva già detto Giona, vince il Dio che è capace di provare compassione verso le sue stesse creature e che si pente del male che ha fatto. Giona impara che di fronte a questo amore di Dio anche il peggior nemico si può convertire, può cedere a questo amore. E da questo punto di vista la narrazione acquista un valore quasi sacramentale, quasi, perché la narrazione non è un sacramento. Ora pensate, nelle religioni che circondavano il cristianesimo, soprattutto le religioni di carattere misterico, le religioni di carattere gnostico che oggi ritornano in voga, la salvezza sta nella conoscenza che è riservata agli eletti. Tutti salvi perché sai quello che gli altri non sanno, no? Conosci la verità. Nella Bibbia, nell'ebraismo come nel cristianesimo, la salvezza passa dal vivere la parola annunziata. Dunque non da una conoscenza, ma da un'accoglienza di una parola narrata, trasmessa e vissuta. E in questo il racconto diventa fondamentale. Chiedetevi come mai, invece di portarci i detti di Gesù, la tradizione ci ha portato la vita di Gesù, i Vangeli, dove ci sono anche i detti di Gesù, ma soprattutto c'è l'evento della sua morte e resurrezione, che non è una questione di comprensione ma di vita. Come diceva il Vangelo della domenica scorsa, chi non prende la propria croce e non mi segue non può essere mio discepolo. Siamo in fondo sulla stessa linea che troviamo già nel libro di Giona. Bene, sono 10 alle 9, siamo precisi. Io potrei anche lasciare qualche minuto se ci fosse qualche intervento.
Qualche domanda, sì.
E poi c'è tutta la seconda parte, così si fa presto.
Mi armo, se ci sono domande. È stato molto chiaro.
Comunque, mentre pensate a eventuali domande, le domande ve le ho lasciate anch'io, le troverete domani, come ho detto saranno tante, per cui scegliete quelle che vi piacciono di più. Altro, c'è un signore là con la mano alzata.
Un Dio che si converte è molto bello. A me è sempre piaciuto molto le visioni di Gesù con la donna cananea. Ed è l'Evangelo quello proprio, non è l'Antico Testamento, che magari per alcuni non ha più valore. Per cui questo Dio che si commuove dice anche il valore della preghiera fatta con fede. Nello stesso tempo, di questo brano mi metti di fronte alla storia della Chiesa, che ci ha messo 1900 anni ad abbandonare la guerra. È un percorso lungo, abbiamo dei santi che hanno predicato la confessione prima del massacro nella storia della Chiesa. E se mi guardo intorno, della nostalgia di un'epoca in cui la Chiesa era potente. Per fortuna che dietro tutto questo c'è Dio che ci guida, perché altrimenti ci sarebbe da disparare.
Facciamo tre come ieri sera, un altro, via. Qualcosa c'è? No.
Io volevo, non è una domanda, però questa quello che ha detto di Eva, no? Questa idea che questa domanda gli avrebbe potuto, se Eva gli avesse risposto in un altro modo, non ci avevo proprio mai pensato cosa sarebbe successo.
C'era una signora che aveva cominciato a alzare la mano, già che ci siamo. Questa signora qui.
Alla fine del libro a me è in mente una cosa, ma tutto questo percorso non può essere stato fatto fare da Dio a Giona perché Giona si convertisse?
Ecco. Maria, no? Lei si chiama?
Marina.
Certamente questo percorso è stato fatto fare da Dio a Giona. Il verbo provvide ci mette sull'avviso, quindi è chiaro che c'è una pedagogia di Dio all'opera. L'ho anche detto prima parlando della terapia dell'umido e quella del secco. Cioè, lo scopo di Dio è portare Giona a cambiare. Il punto è, sarà cambiato oppure no? Perché il testo questo non ce lo dice, no? Questo è interessante. E su Eva ho fatto un discorso per assurdo, no? Se Eva avesse detto, chiaro che parlare di quello che la Bibbia non dice è sempre rischioso, perché infine i miei professori di Bibbia mi dicevano sempre mai mettere nel testo quello che l'autore ha voluto lasciar fuori, quindi sempre pericoloso far dire al testo quello che non dice. Però è una domanda che uno si può porre, non resta il fatto che Dio chiede cosa hai fatto e uno dice io, è stato lui, è stata lei, no. Questo è un dato di fatto del testo. E bello lo spunto su Gesù e la Cananea, questo è un esempio di Gesù che si converte, cambia idea di fronte alla fede della donna che si sente dare di cagna, pensate, eppure dice bene, sono una cagna, però i cagnolini le briciole le mangiano, quindi dammi almeno le briciole, no? Gesù, donna, davvero grande è la tua fede. Quindi Gesù stesso sa cambiare. Del resto ci sono alcuni episodi nel Vangelo che fanno pensare che Gesù di fronte a certi eventi ha preso determinate decisioni. Per esempio, quando muore Giovanni il Battista, Gesù cambia prospettiva e inizia un altro modo di predicare. Quando nel Vangelo di Giovanni alcuni greci vogliono vedere Gesù e Gesù dice è arrivata l'ora, capisce che quello è un segno che la sua vita sta andando in un'altra direzione. Essendo un uomo, Gesù, dal punto di vista del suo essere umano, ragiona come noi, cioè coglie i segni, li interpreta e capisce che Dio parla anche attraverso questi eventi della sua stessa vita. Ma fin dall'inizio il Vangelo di Giovanni, già le nozze di Cana è su questa linea, no? È Maria a provocare Gesù e Gesù all'inizio dice cosa vuoi da me, donna, no? E Maria fate quello che vi dirà, quindi Gesù ci pensa un attimo, dice ma forse ha ragione la mia mamma, la banalizzo, ma capite il meccanismo. E a proposito di mamme, Giona non è una donna di sicuro, è un uomo. Su questo io sono tradizionalista, la Bibbia parla di maschio e femmina, non lascia molto spazio a altre letture, ma al di là di questo Giona è sicuramente un uomo, anche perché è un nome maschile e i pronomi usati nel testo sono sempre rigorosamente soltanto maschili, quindi fare di Giona una donna è un azzardo che va contro il testo. Se poi invece mi si dice che Giona potrebbe essere anche una donna, questo senz'altro sì, perché Giona è una figura emblematica e quindi nell'uomo ci sta anche evidentemente la donna, no? Del resto si può anche rovesciare il discorso: quando nella Bibbia c'è un personaggio femminile, anche un uomo ci si può ritrovare, mutatis mutandis, ma questo è un altro tipo di ragionamento. Comunque grazie anche di queste provocazioni. Io vi ringrazio tutta la vostra attenzione, non vi rubo altro tempo perché avete ancora un po' di cose sull'arte, c'è tutta un'iconografia di Giona che vale la pena di conoscere, interessante, penso quella di Aquileia se non sbaglio,
sì.
E poi c'è l'introduzione ai laboratori di domani, in cui spero ritorneranno molte di queste cose. Quello che vi consiglio è imparare a partire sempre dal testo biblico, quindi a lasciarsi provocare dalle domande che, come avete visto, il testo propone, e provare a applicarle alla situazione che voi vivete come catechesi, come famiglie, eccetera. Bene, io domani vi lascio perché sono anche parroco e domani alle 3 ho un matrimonio e sono anche solo in questo momento, e per essere almeno alle 1 in parrocchia bisogna che parta a un'ora decente, se no domattina la vedo dura, quindi domani non mi vedrete ai laboratori. E vi faccio tanti auguri e vi ringrazio ancora, sperando di rivedervi da queste parti. Bene. Ora c'è la...